www.readyjoe.it e la storia continua. La potenza e l'energia, della quale tutti oggi ne facciamo grossa menzione, ma c'è stata anche a suo tempo un grandissimo incremento. Trattiamo del vapui, cioè il vapore. L'arrivo del vapore costituiva un motivo di grande attrazione. I ragazzi non perdevano un treno, essi conoscevano gli orari a memoria e in verità non occorreva molta fatica perché le corse si potevano contare con le dita. Quando mancava un quarto d'ora all'arrivo di una corsa, la monnellaglia delle casine si dava la voce: «Fie, curem che gare va più!» Preceduti da cani festanti, dalle siepi e dalle stradelle sgusciavano i bambini e i ragazzotti a piedi scalzi, scamiciati, saltellanti e urlati: «Urva poi! Urva poi!» Le donne, con la scusa di richiamarli con delle grida, si facevano anche loro coi marmocchi in braccio nei dipressi della strada ferrata, poiché godevano pur esse veder passare il vapore con la macchina sbuffante che lasciava dietro di sé una scia di fumo e di faville, svolazzanti, compagni di anime persi, cioè come le anime perse. E poi era interessante constatare se era molta o poca la gente che si permetteva il lusso da farsi menare sul treno. Semmai c'era anche al finestrino qualche faccia conosciuta che salutava con la mano o col fazzoletto. Il cuore batteva forte per la curiosità, per la gioia e un po' anche per l'invidia. E persino gli uomini che lavoravano incurvati al campo, al passaggio del vapore, alzavano il capo. Si appoggiavano al manico della zappa o del rastrello e sostavano in riposo finché la vista del treno non fosse svanita, insieme all'impressione che aveva fatto mulinare nella loro testa pensieri fantasiosi. Oltre che motivo di curiosità e di svago, il vapore suppliva magnificamente all'orologio e le massaie regolavano le loro faccende domestiche sul passaggio dei treni. Ah, quel vapore, che passione! E pude mai andare su a far smenare? Ah, quale tormento! Al casello facevano roccolo i macchinisti che si fermavano a fare acqua al rifornitore. Il Tony Burlandel era quello che teneva circolo e ne inventava d'ogni sorta. «Chi di voi?» disse un giorno ai due macchinisti del Merci, Dorelli e Fortina. «È capace di portare 40 carri in una sola volta dal nord alla Mediterranea, soprattutto in salita, in curva e senza inchiodarsi?» Il vecchio Dorelli, proveniente dall'Adriatica, con tutta calma disse: «Domani ci provo». Ma diceva sul serio, sul serio. La voce corra per tutta la strada Brughetto. Alle 9 di mattina, lungo il tratto che mena dalla nord alla ex sede ferroviaria dello Stato, la gente assiepa. La macchina, bus torsizio, è sotto pressione, da mezz'ora all'altezza dello scalo merci. Il buon Pesenti, capostazione, pur sapendo, ha fatto finta di nulla, poiché non avrebbe mai potuto dare il suo assenso a partire con più di 30 carri. Mellera è alla cabina con gli degli scambi e Paini, il capo manovra, è pronto a saltare su un carro per partecipare al rischio. E la folla è impaziente. Gli operai della stamperia hanno abbandonato le sale e sono tutti sul muretto che fiancheggiava la curva di salita, in attesa del grande avvenimento. Finalmente uno sbuffo, poi due, poi tre. Il mostro si sferra. Tutti tengono il fiato come se dovesse cascare il mondo. E il treno si muove, 40 carri carichi. In breve prende velocità. Passa come un demonio sulla curva senza risentire dell'enorme sforzo e arriva trionfante alla Mediterranea, accolto dalla meraviglia di tutti i ferrovieri di quella stazione. E la folla è in delirio. Si agitano i fazzoletti, si lanciano i cappelli, si smania. Molti cadono dal murello destando delle risa pazze. Parecchi piangono di giubilo. Al ritorno, Dorelli è portato in trionfo e condotto dal Pedrazzi a bere il vino bianco di Busto. La settimana seguente, il giovane macchinista, il Fortina, quello dei baffi a rampino, che è proveniente dalla Mediterranea, si propone di superare Dorelli. Partirà con 50 carri. Allo spettacolo il pubblico raddoppia. Fortina retrocede col treno fino all'altezza dell'attuale macello per prendere la rincorsa. Ma avete visto quel treno passare davanti ai cancelli della Strabrughetu? Il demonio, il Satanasso, il Lucifero, tutto l'inferno e tutti i diavoli assieme. Fumo e fuoco escono dalla ciminiera, sbuffi di vapore, vampate di fiamme. Il treno supera velocemente il punto critico. E la vittoria? Beh, quasi la vittoria. Poco ci manca, non c'è dubbio. Ahimè, il diavolo ci ha messo la coda. Il disco d'entrata alla Mediterranea d'un colpo si chiude. E Fortuna è costretto a frenare all'istante e il treno, maledizione, si spezza in due. Solamente la previdenza di aver messo tre frenatori pronti sui carri di coda ha potuto evitare il disastro di metà di quel treno che scappa. Il povero Fortuna è rimasto fermo per due ore in Bilingea con la sua macchina Castellanza, prima di poter riprendere a marciare, facendo poi il tratto in tre riprese. Fortina era pallido, come un panno lavato, col sudor freddo alla fronte. La macchina gemeva come se l'avessero sottoposto a tortura. La gente addirittura singhiozzava, imprecando al destino infame che aveva umiliato il più ardimentoso dei macchinisti. In Strabrugheta per alcune settimane si stette in lutto, poi venne Magretti a far ridere e quando arrivò da Saronno con la sua macchinetta da tramvai, la 02, con un interminabile treno di piccoli carri vuoti. www.redigio.it e la storia continua.